2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questa settimana Google ha pubblicato il proprio rapporto ambientale annuale evidenziando alcune tendenze comuni a buona parte dell'industria digitale e tecnologica. Il consumo di energia elettrica sta aumentando più velocemente di quanto si riesca a produrre da fonti rinnovabili o comunque più di quanto le aziende di tecnologia riescono ad accaparrarsi forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili, aumentando così l'impatto della tecnologia sul pianeta. Di fatto questo è il risultato finale. Allora, devo dire che tutte le grandi aziende, sia per questioni anche di marketing ambientale, ma anche perché si sono date una serie di obiettivi, quasi tutti gli anni annunciano grandi progetti di acquisizione di o proprio impianti veri e propri, oppure contratti a lungo termine di forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi questo è un impegno che vediamo effettivamente concreto. Però quello che è stato evidenziato da questo rapporto è un problema molto serio. Allora, in particolare, le emissioni di gas serra di Google sono aumentate, pensate, del 48% negli ultimi 5 anni a causa prevalentemente dell'espansione dei propri data center. Nel solo 2023 sia il consumo di elettricità dei data center di Google sia il consumo di acqua per il raffreddamento sono aumentati del 17% anno su anno. Allora, è vero che non si possono confrontare le emissioni di gas serra totali con il consumo di elettricità. Le due cose sono ovviamente correlate, però quando si fa un'analisi del consumo delle emissioni di gas serra si considerano anche ad esempio i trasporti che sono correlati a tutte le attività o tutta una serie di altre attività. Però certamente quando si parla di data center e di consumi, una delle prime cose che si vanno a guardare sono i consumi di elettricità, da cui poi dipendono anche i consumi e le emissioni di gas serra. Come dicevo, molte aziende sono impegnate ad avere un impatto zero entro pochi anni, chi nel 2030, chi poco oltre, ma l'impennata che sta avendo l'intelligenza artificiale e i data center che stanno nascendo per erogare questi servizi mettono a rischio tutto ciò e spesso i consumatori, devo dire, non si rendono nemmeno conto di qual è l'impatto di una apparente semplice azione sul nostro computer o sul nostro smartphone sul pianeta. Pensate a quanto possono consumare tutte le foto o i video che vengono scambiati sui social network. Si invia una foto senza quasi pensarci, ma questa azione moltiplicata per milioni e miliardi di consumatori ha un impatto molto forte sull'ambiente, e questo senza contare i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Noi usiamo questi sistemi senza quasi pensarci, e invece proprio per la grande richiesta di capacità di calcolo tutto ciò ha un impatto molto pesante. Potrei citare altri casi, ad esempio in maggio Microsoft aveva ammesso che le sue emissioni sono aumentate di quasi un terzo dal 2020, in gran parte a causa della costruzione di nuovi data center. E questo è effettivamente un problema di cui si dovrà tener conto sempre di più, e c'è chi dice che sarà proprio l'intelligenza artificiale a trovare la soluzione. Speriamo. Perché finora non vediamo moltissime, cioè l'unica soluzione è accelerare sempre più la produzione di energie rinnovabili, ma questo ha ovviamente un costo, insomma un impegno importante, e quindi il ritmo di crescita per il momento dovrebbe accelerare, ma vediamo che questo succede a fatica. Notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Allora, devo dire che probabilmente complice le festività del 4 luglio negli Stati Uniti, questa non è una settimana ricchissima di notizie, però ci sono notizie un po' da tutto il mondo. Allora, se siete utenti dell'app OTHY, un'applicazione che gestisce l'autenticazione a due fattori, potreste essere stati oggetto di un attacco informatico che ha sottratto a Twilio, che è la società che ha creato OT, 33 milioni di numeri di telefono, e sicuramente per un'app che è un'app di sicurezza che gestisce l'autenticazione a due fattori non è proprio un figurone. A proposito di sicurezza, la svizzera Proton, che basa tutta la propria offerta su una rigorosa protezione dei dati e della privacy soprattutto, ha lanciato un nuovo servizio che si chiama Proton Docs, un editor online di testo che punta a fare concorrenza a Google Docs o a Microsoft 365, prodotti online di produttività e quindi editor online. Proton promette una protezione crittografica non accessibile da terzi, come si dice end to end. C'è un nuovo capitolo della guerra in corso ormai da anni fra Epic Games, fondatore e creatore di Fortnite, e Apple. L'ultimo capitolo riguarda l'Europa e la mancata pubblicazione nell'Unione Europea, grazie alle nuove norme europee, dell'Epic Games Store su iOS, uno degli store alternativi all'App Store di Apple, su cui c'è molta attesa. Epic Games accusa Apple di ritardare la pubblicazione, mentre Apple sostiene che Epic Games non stia rispettando le regole. Sempre difficile prendere posizione in questa avvincente, per certi versi, querela che va avanti da molto tempo. Però la notizia è interessante perché molto spesso si mette in contrapposizione la Commissione europea con la grande Big Tech, e non si citano tutte le aziende. Epic Games sicuramente è una delle più attive, tutte le aziende che da anni si lamentano a vario titolo, a volte a ragione, a volte magari non a ragione, della potenza, e denunciano questa grande potenza delle grandi Big Tech, e lì l'antitrust europeo o altre istituzioni della Commissione europea devono decidere se alcune critiche sono basate su fatti e fondate oppure non lo sono. Insomma, un gioco piuttosto complesso. Dunque, smetterà di funzionare il 1 ottobre l'ecosistema Omix, il servizio di smart home, cioè di domotica connessa di Enelix, che l'azienda ha deciso di chiudere a 5 anni dal lancio nel 2019. A questo punto tutti i prodotti supportati da Omix, come lampadine, caldaie, valvole termostatiche, perderanno le loro funzioni smart, e per questo disservizio Enel riconoscerà una cifra X. Sarà che si chiama Enelix, quindi la cifra è sconosciuta, una cifra X ai clienti non è stata svelata, poi i clienti lo scopriranno. Allora, devo dire che non è la prima volta che un sistema del genere viene spento, lasciando a piedi i consumatori, ed è per questo che andrebbero preferite le soluzioni non proprietarie, anche se a volte magari non è proprio semplice, oppure quelle che possono funzionare almeno in locale anche senza cloud. Perché un conto è non poter accendere una lampadina da remoto, ma poterla accendere in casa, un conto è non poterla proprio accendere. Dunque, adesso abbiamo una notizia che riguarda lo spazio, della nostra ultima notizia. Il ritorno a terra della capsula Starliner della Boeing, attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, è attualmente sospeso a tempo indeterminato, in attesa dei risultati di nuovi test sui propulsori e anche dall'analisi in corso delle perdite di elio emerse durante l'aggancio con la stazione. Quindi diciamo che la sfortunata vita della Starliner prosegue. È stata lanciata il 5 giugno con 2 astronauti, doveva rimanere in orbita 8 giorni perché era un puro test, e sono ancora lì. Dopo un mese, diciamo che speriamo che i 2 astronauti non avessero degli impegni importanti a terra, perché questi impegni li hanno sicuramente dovuti rinviare. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, nella puntata di oggi abbiamo la storia e il racconto di 2 startup con due servizi diversi ma molto interessanti. Parleremo di hardware e parleremo anche di software. E poi parleremo del passaggio storico della rete fissa di TIM al fondo statunitense, o comunque a un gruppo di aziende guidate dal fondo statunitense KKR. E cercheremo di capire che cosa è stato venduto, cioè quando diciamo è stata venduta la rete, ma cosa intendiamo? Adesso invece parliamo, a proposito della contrapposizione o comunque del rapporto tra Commissione Europea e Big Tech, nell'ambito di un'indagine sul cosiddetto pay or consent, cioè paga o consenti a Meta, ovvero l'alternativa fra pagare un abbonamento per non essere profilato oppure consentire il tracciamento e la profilazione, la Commissione Europea ha inviato una sorta di avviso, una sorta di avvertimento a Meta. Di che cosa si tratta? Ci facciamo aiutare da Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, grazie per essere con noi, bentornato.
Salve e grazie per l'invito.
In che cosa consiste questo parere preliminare che la Commissione ha inviato a Meta?
È una comunicazione degli addebiti preliminare, perché la Commissione adesso si aspetta una serie di spiegazioni e comunque commenti da parte di Meta, che ovviamente difenderà la propria posizione. Quello che pensa la Commissione è che Meta stia violando il DMA, cioè il Digital Market Act, questa normativa europea sulla concorrenza nel mercato internet, stia violando questa normativa nella misura in cui, offrendo questa opzione del pay or consent, non lascia una terza alternativa intermedia agli utenti, cioè quella di poter avere un accesso equivalente a Facebook, ma senza la pubblicità personalizzata, quindi senza il trattamento dei dati e quindi con una modalità diversa da quella di ricevere la pubblicità personalizzata.
Quindi è troppo netta, diciamo, questa scelta, o l'una o l'altra, insomma, la Commissione dice ci deve essere qualcosa di un po' più moderato. Questa comunicazione è una cortesia che viene fatta a Meta o fa parte proprio del procedimento europeo?
È un step di una procedura iniziata a marzo scorso, in cui la Commissione ha comunicato l'inizio dell'investigazione. Adesso, dopo i primi accertamenti, ha formato la propria posizione, per carità preliminare, e l'investigazione continuerà, discutendo con Meta ma anche con possibili altri operatori del mercato, al momento fino a marzo dell'anno prossimo. Quindi entro marzo dovrebbe essere adottata una decisione che potrebbe essere di vario tipo, ma diciamo nello scenario più controverso potrebbe essere persino una sanzione che può arrivare fino a il 10% del fatturato di Meta. In verità quello che si chiede però a Meta è quello di appunto offrire questa modalità alternativa.
Di correggere il tiro un po' prima, però diciamo non è che stiamo scherzando, qua si tratta di un'eventuale violazione con multe stratosferiche, quindi insomma la questione è piuttosto pesante. Ma non accade la stessa cosa con i siti di informazione online? Molti siti di notizie ci chiedono più o meno la stessa cosa, cioè consentimi di fare la profilazione, quindi di raccogliere i tuoi dati per erogare pubblicità profilata in base a questi dati, in base a quello che tu consulti, alle tue preferenze, eccetera, eccetera, oppure paga un abbonamento. Non è la stessa cosa?
A livello basico sì, ed infatti su questo forse si può spezzare una lancia a favore di Meta, perché il modello del pay consent noi già lo conosciamo come il modello del paywall, che è partito soprattutto dai giornali, è partito all'inizio dall'Austria, poi si è diffuso in Germania, adesso lo vediamo utilizzato un po' dappertutto. E in generale le autorità nazionali della protezione dei dati personali hanno fatto tutta una serie di commenti, ma per il momento hanno lasciato andare per una serie di motivi.
Quindi Meta, scusa se ti interrompo, Meta potrebbe anche dire ma lo fanno tutti, lo facciamo anche noi.
Sì, probabilmente dirà questo, ma c'è una differenza. Qui non si parla solo di data protection, e peraltro ricordiamo che sullo stesso tema, cioè proprio quello del pay consent, il board europeo della protezione dei dati personali ha formato un parere proprio nei confronti di Meta, arrivando a conclusioni simili a quelle della Commissione, cioè in qualche modo indicando, suggerendo che Meta dovrebbe offrire questa modalità alternativa.
Allora ce l'hanno con Meta, uno potrebbe dire.
Ecco, però sia il board europeo come la Commissione puntano su un dato specifico che in qualche modo giustifica il fatto che sia Meta ad essere sotto occhio degli altri, cioè che Meta è un operatore dominante. Cioè stiamo parlando di un social network, o meglio del social network, con circa 3 miliardi di utenti attivi a livello mondiale. Quindi non è qualcosa di paragonabile ai quotidiani, i quali peraltro hanno un modello di business differente, cioè loro danno delle notizie. Meta invece permette di entrare in un vero e proprio ecosistema in cui gli utenti creano delle vere e proprie interazioni, creano una sorta di vita sociale che non è paragonabile al momento in cui io vado a un sito di notizie e cerco di accedere alle notizie. Se magari non mi accordo con quella modalità di accesso, posso trovare comunque le stesse notizie altrove, magari non con lo stesso commento sofisticato, però sì, comunque sì. Qualcosa sì.
Fondamentalmente fare. Stiamo dicendo che il social network ha a disposizione dei dati molto più intimi, diciamo così, rispetto a un quotidiano che sa magari che mi interessano più le notizie di sport o di economia rispetto invece a cose un po' più legate alla mia vita, perché sui social network tanta gente si apre mettendo online di tutto, fin troppo io dico, però è così.
Sì, ma soprattutto nel social network molta gente trasporta parte del proprio vissuto, delle proprie relazioni, dei propri interessi, cosa che io non faccio quando vado su un sito di notizie.
Sì, certo. Sì, questo quindi ha a che fare anche con il grandissimo valore che Meta riesce a ricavare, del resto poi lo vediamo anche dalle quotazioni in borsa, dai dati degli utenti, che sono l'ingrediente fondamentale delle elaborazioni che fa Meta.
Infatti qui il tema sullo sfondo è quello del valore dei dati. Il fatto che però i dati hanno un valore diverso o comunque non facilmente configurabile se uno non va a guardare esattamente il profilo dell'utente e anche l'utilizzo che l'utente fa dei social network e dei propri dati. Chi comunque ne può effettivamente estrarre valore al momento in questo contesto è solo Meta, perché se anche noi ipotizzassimo che per un dato cliente i suoi dati hanno un valare X, facciamo, non so, 10, 20, 30 euro, questo non vuol dire che questo utente ha un assegno in mano, semplicemente questi dati possono essere utilizzati solo in Meta, che è l'unico che li può utilizzare, valorizzare, e quindi è Meta che decide il valore, in quanto questi dati al momento non sono portabili presso un altro social network che può dare a loro un valore competitivo. Non c'è mercato. La portabilità dei dati è qualcosa che si svilupperà nei prossimi anni grazie a delle normative che sono entrate in vigore, in parte lo stesso DMA, in parte il Data Act, che è un'altra normativa sui dati, però resta il fatto che nella misura in cui abbiamo un social network di statura mondiale, non vi è un mercato alternativo al di fuori, quindi io i miei dati al momento li uso dentro Meta. Tra l'altro non dimentichiamo che Meta non utilizza solo i dati che raccoglie all'interno del social network, ma utilizza anche molti dati che raccoglie all'esterno del social network, li porta e li combina e da qui estrae questo il valore. È una situazione che non è assolutamente paragonabile a nessun altro operatore nel mercato.
Grazie ad Innocenzo Genna per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Adesso parliamo del passaggio della rete fissa di TIM ad un gruppo di investitori guidati dal fondo statunitense KKR. Quindi parliamo del famoso scorporo della rete, della vendita della rete, è un tema di cui si discute, si dibatte, si litiga da decenni ormai. L'inizio di questa settimana è stata proprio la data, il 1° luglio del 2024, è la data che segneremo sui libri di storia delle telecomunicazioni italiane per segnare proprio questo passaggio storico. Allora, per parlare di questo è con noi Cristoforo Morandini, partner di PTS, responsabile dell'area telecomunicazioni. Cristoforo, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie dell'invito.
Possiamo dire, e soprattutto perché possiamo dire, che il 1° luglio 2024 è destinata a diventare con ogni probabilità una data storica per le telecomunicazioni in Italia?
Sì, direi che lo è, e almeno per tre motivi. Il primo è che è stato un evento molto atteso, lo hai accennato anche tu, è un'opzione che è in discussione da almeno 10 anni e che ha richiesto oltre 2 anni di trattative. Quando tanti anni fa ho iniziato a occuparmi di telecomunicazione, rinunciare alla rete era considerato un sacrilegio da tutti, manager esperti, oggi non più. Il secondo motivo invece è legato al valore dell'operazione. Stiamo parlando di 19 miliardi che potranno diventare, a determinate condizioni, 22, e se ci pensi è praticamente una finanziaria. Il terzo, che però è quello forse il motivo più importante, è legato al futuro di TIM, che si spezza sostanzialmente in due parti: la parte della rete con circa 20.000 persone e la parte dei servizi con poco più di 17.000 persone. E questo dovrebbe consentirà di abbattere drasticamente il debito di quasi 14 miliardi e consentirà a TIM Servizi di ritornare a un livello di indebitamento che è pienamente allineato con quello dei grandi operatori europei. Di fatto è l'inizio di una nuova vita e quindi sarà una data ricordata non solo qui noi, da noi in Italia, ma sicuramente a livello europeo.
Sì, anche perché è il primo e unico al momento operatore, grande operatore, come si dice, ex incumbent, quindi ex monopolista, che si divide dalla propria rete, che cede al mercato la propria rete.
Ci sono stati delle operazioni simili, ma diciamo la portata di questa operazione è sicuramente unica.
Tu hai accennato al debito che deriva dalla privatizzazione e non torniamo su quella perché ci aprirebbe mille rivoli, mille strade, mille polemiche, mille critiche, però diciamo che l'indebitamento di TIM, che è stata la palla al piede della società per tanti anni, deriva dalla privatizzazione, e questo è il motivo principale per cui si è arrivati a questa decisione. Ma a questo punto una domanda importante è: che cosa intendiamo per rete? Si dice è stata ceduta la rete, ma che cosa intendiamo? Quale rete? E lo abbiamo accennato, diciamo, l'operatore principale che acquisisce è il fondo americano KKR, ma ci sono anche altri investitori. Però partiamo da che cosa è stato ceduto.
Sì, come puoi immaginare l'argomento si presta a molti livelli di dettaglio. Pensate che l'operazione ha richiesto di censire e allocare migliaia di componenti di rete, però il cuore dell'operazione è abbastanza semplice. Bisogna immaginare come è fatta una rete di telecomunicazioni e in particolare la rete fissa, che è la parte di cui stiamo parlando. Quindi c'è una componente di accesso che va dalle case fino a un primo nodo di rete, tipicamente le centrali, poi c'è una rete di trasporto che collega i vari nodi distribuiti sul territorio e poi ci sono appunto i nodi dove vengono gestiti e smistati i servizi di varia natura, la voce, i dati, i video e così via, dove si concentra l'intelligenza. Poi per far funzionare questa ragnatela abbiamo bisogno di infrastrutture fisiche, tipicamente dei cavi dotti, dei cavi e degli apparati elettronici o informatici. Allora, quello che passa di mano sono innanzitutto le infrastrutture della rete di accesso, quindi la parte che va dalle nostre case fino al primo nodo di rete, quindi le centrali, e passa tutto quello che è tra questi due punti, quindi le infrastrutture civili, i cavi dotti, le palificati, i cavi, i vecchi cavi in rame e i nuovi cavi in fibra, qui da casa fino alla centrale. In realtà questo nuovo operatore di rete si terrà anche delle altre componenti nella rete di trasporto e un certo numero di apparati, perché deve comunque consentire di erogare i servizi, tutta la gamma dei servizi all'ingrosso ai vari operatori. Però per semplificare, quello che passa di mano è la rete d'accesso. Mentre Telecom si tiene tutti gli elementi di rete, che servono per darci servizi, dare servizi alle famiglie, alle imprese e così via. Quindi tutta la parte di trasporto e soprattutto tutte le componenti legate alla gestione delle reti, quindi le componenti intelligenti che sono nei nodi di rete, inclusi i famosi data center. È un'operazione naturalmente molto importante, soprattutto per la dimensione, però in realtà è accaduto qualcosa di analogo nella rete mobile, perché non se ne è parlato molto, ma di fatto oggi praticamente tutti i tralicci sui quali ci sono le antenne della rete radiomobile sono gestite da operatori specializzati che hanno acquisito le infrastrutture e che affittano queste infrastrutture agli operatori. Questi operatori, diciamo, infrastrutturali, ad esempio in Italia, sono Inuit, Cellnex, che gestiscono quindi le infrastrutture fisiche della rete mobile. Questa operazione di cui stiamo parlando è sicuramente più complessa, ma va in quella direzione.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo, in effetti non sono noti, però Inuit e Cellnex sono due operatori per la rete mobile simili a KKR con questa nuova rete. Che
sì. In prima approssimazione, poi naturalmente possiamo trovare tutta una serie di distinguo, però la logica sottostante è molto simile.
Sì, sì. E questo nuovo operatore, cioè diciamo la rete di KKR, giusto per essere molto semplici, si rivolge al mercato e quindi su quella rete che collega molte case, non proprio tutte perché c'è anche la rete di Open Fiber, ci possono essere anche altre reti che arrivano in aziende, in uffici, però diciamo che la stragrande maggioranza delle abitazioni, uffici, aziende deriva ed è collegata a questa rete. Poi su questa rete transiteranno anche tutti gli altri operatori, giusto?
Tutto quello che oggi viene fatto con TIM, la parte di rete, va fatta con questo soggetto. Quindi tutti gli operatori che oggi hanno a che fare con TIM per i servizi di rete dovranno rivolgersi a questo nuovo soggetto.
Perfetto. Nella pratica per noi consumatori cambia qualcosa o non ci accorgeremo di fatto di nulla?
Nell'immediato di fatto non cambia niente, i contratti, i servizi, i prezzi non cambiano. Poi dipenderà dall'evoluzione dei servizi all'ingrosso. Questo nuovo operatore, che è un operatore che offre i servizi all'ingrosso a tutti gli operatori, avrà una dinamica di prezzi che indirettamente potranno avere in prospettiva degli impatti sul prezzo al dettaglio. Se il prezzo all'ingrosso sale, il prezzo al dettaglio probabilmente potrebbe salire o comunque non scende. Se il prezzo all'ingrosso scende, è chiaro che il prezzo al dettaglio probabilmente scenderà. Quindi dipenderà dalle decisioni, dalle dinamiche di mercato. Il tema che citavi prima, il fatto che ci sia un altro operatore che offre dei servizi simili, Open Fiber in particolare per quanto riguarda la fibra, è naturalmente un calmieratore del livello dei prezzi all'ingrosso. Però stai già aprendo quella che probabilmente sarà la prossima puntata.
E allora io ti ringrazio per essere stato con noi, avremo altri temi di cui discutere, perché insomma questo passaggio è oltre che importante anche complesso dal punto di vista tecnologico, perché non dimentichiamoci che c'è tutto il tema di cui abbiamo parlato anche recentemente del passaggio dal rame alla fibra con lo spegnimento di una serie di centrali che poi si moltiplicheranno in futuro, e questo mestiere toccherà a questo punto a questa nuova società che noi identifichiamo giusto per farci capire con KKR, ma in realtà non l'abbiamo detto, ci sono altri investitori, giusto Cristoforo?
Sì, certo, ci sono, KKR fa un po' da capofila, ci sono in particolare il Fondo Sovrano di Abu Dhabi, il Fondo Pensione Canadese, e una cosa che forse è passata un po' sottotono, mentre oggi in TIM lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti detiene di fatto un 10%, nella nuova configurazione della rete il Ministero delle Finanze e il Fondo Infrastrutturale Italiano avranno una quota che sarà attorno al 30%. Quindi in questa società della rete ci sarà comunque direttamente e indirettamente lo Stato.
Molto bene, grazie a Cristoforo Morandini per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Adesso parliamo di sicurezza dei dati, di archiviazione dei dati, di hardware e anche ovviamente di software. Rino Micheloni, cofondatore e amministratore delegato di AvanID, grazie per essere con noi, benvenuto nei nostri studi.
Grazie.
Allora, voi realizzate hard disk, poi ci arriviamo, ma più in generale sistemi di archiviazione dei dati, giusto?
Esattamente, noi realizziamo sistemi di archiviazione dei dati digitali, come diciamo oggi il mondo di oggi richiede, e lo facciamo in maniera estremamente sicura e localizzata.
Voi pochi giorni fa avete annunciato di aver ricevuto un finanziamento molto importante, dico molto importante sempre relativamente al mercato italiano, di 8 milioni di euro da United Ventures, che è uno dei principali venture capital italiani che investe in tecnologia. Ci sono anche aziende molto note che sono state, che hanno ricevuto finanziamenti da United Ventures, e arriviamo proprio al prodotto che voi realizzate. Voi realizzate hard disk allo stato solido, dischi allo stato solido pensati per le imprese. Spiegaci meglio qual è il prodotto che avete realizzato, pensato, progettato.
Esattamente, hai capito bene. Quindi abbiamo ricevuto questo finanziamento, come dicevi, da United Ventures, e devo dire che in Italia trovare qualcuno che creda alla realizzazione dell'hardware non è stato sicuramente semplice. E il nostro prodotto coinvolge la parte hardware, perché tradizionalmente tutte le soluzioni di cyber security di oggi, che sono volte ovviamente a proteggere i nostri dati, sono tipicamente software. Quindi si immaginano, con l'ombrello che va a coprire i dati, di poter proteggere il contenuto che noi andiamo a memorizzare. Però la storia di tutte le settimane, di tutti i giorni, ci insegna che, insomma, questi livelli di cyber security poi non sono effettivamente così impenetrabili. E io, quando sono partito nella mia avventura, sono partito perché mi sono reso conto che non c'era attenzione all'hardware. Ma l'hardware è poi il supporto fisico dove andiamo a memorizzare i dati. E quindi mi sono concentrato su quell'aspetto, che è quello poi sul quale io ho sempre lavorato: realizzare un hardware sicuro in maniera tale che, anche se dovesse essere penetrata la cortina software, i dati rimangano comunque protetti.
E voi realizzate tutto ciò in Italia, quando tutti pensano, o comunque molti pensano, che questi prodotti vengano solo dall'Asia, cioè praticamente tutti vengono dall'Asia, però c'è una possibilità anche qui.
Diciamo che io ho lavorato per tanti anni all'estero, quindi in Corea del Sud, in Germania, negli Stati Uniti, e a un certo punto mi sono reso conto che non, di fatto in Europa non c'è un'industria dello storage nativa, insomma, che crei le cose qui in Europa. Quindi ho fatto una lunga carriera, come ricordavi, e poi volevo rientrare in Italia, e tutti mi dicevano che impossibile. Non...
Sei un matto.
Sei un pazzo,
sì,
furioso. Forse è stata anche quella la molla, no? Di dimostrare che invece certe cose sono possibili. E quindi sono rientrato, ho trovato, insomma, una banda di pazzi disposta a seguirmi, e abbiamo realizzato l'hardware, quindi un SSD vero e proprio, principalmente per utilizzo aziendale, come giustamente sottolineavi.
Quindi un disco allo stato solido, così come c'è dentro i telefonini o nei computer.
Esattamente.
Perfetto.
Esattamente. E con grande orgoglio dico che è stato interamente progettato, sia la parte hardware che la parte software, qua in Italia. Ma non solo quello. Quando racconto questa storia, tutti mi dicono: sì, vabbè, ma poi l'avrai fatto fare in Cina la realizzazione pratica.
O a Taiwan,
sì, bravissimo, sì, è l'altro aspetto. No, invece anche la realizzazione fisica è fatta qui alle porte di Milano.
Ah, ma però il silicio no.
No, il silicio no, quello viene, ovviamente compriamo anche noi i componenti elettronici, però...
Dall'Asia?
Ma non solo, Asia, America, diciamo che... perché questo, nella situazione geopolitica di oggi, è un punto molto importante: dove compri. E una della mia value proposition c'è... esattamente questo. Chiaramente il sistema l'abbiamo fatto noi, quindi lo controlliamo completamente, per cui non siamo vincolati a un componente specifico. Se dovesse esserci un problema nei componenti che compriamo dall'Asia, li possiamo comprare dagli Stati Uniti o viceversa.
Certo, perché la sicurezza è anche geopolitica.
E oggi, certo, sì, oggi sì. Direi che è Soprattutto geopolitica.
Quindi voi prendete cosa da questi fornitori di silicio? Cosa comprate?
Allora, noi compriamo quelle che si chiamano memorie flash, che sono le memorie non volatili, che sono, come ricordavi, alla base degli smartphone piuttosto che dei laptop più moderni.
Perfetto, cioè un pezzo di silicio dove ci salviamo i nostri dati. Cioè nel nostro telefonino, quando noi salviamo una fotografia, viene salvata su questo disco allo stato solido, che è molto sottile, che noi non ci accorgiamo manco che c'è. Ecco, da questo componente voi che cosa ci fate? Che cosa ci costruite per realizzare il prodotto finale?
Ecco, il punto è esattamente questo, cioè quelle memorie non volatili, quei pezzettini di silicio non hanno intelligenza, sono puramente passivi. Quindi a quei pezzettini di silicio viene accoppiato un microprocessore, viene scritto un software ovviamente che gira sul microprocessore, che realizza gli algoritmi, l'intelligenza che gestisce i dati. Perché poi la chiave per rendere tutto sicuro è essere sicuri di come viene fatta la data governance, come vengono spostati i dati, dove vengono messi.
Quindi una parte fondamentale della sicurezza sta proprio nel software, che però diventa hardware nel momento in cui c'è questo processore che governa la gestione dell'archiviazione su questo silicio.
Bravissimo. E questo è proprio però l'equivoco che ci siamo portati fino ad oggi e che io ho sempre cercato di, insomma, chiarire, perché l'hardware viene guardato come se non avesse intelligenza e per cui viene molto sottostimato dal punto di vista della cyber. Ma come ricordavo, c'è un processore a bordo. Processore vuol dire di fatto intelligenza, algoritmi, azioni, e come tale, se venisse bucato, ovviamente sarebbe una via d'ingresso a sistema perfetta.
Il prodotto che voi realizzate dove va a finire? Cioè per chi lo realizzate, che tipo di utilizzo ne viene fatto?
Allora, noi targettiamo tutte le applicazioni dove la sicurezza dei dati è di primaria importanza. E il prodotto nasce principalmente per quelle che vengono chiamate applicazioni a edge, cioè fuori dal cloud, quindi sì, all'interno delle imprese, all'interno delle istituzioni, potrebbe essere anche all'interno, insomma, di aree private, per essere sicuri che ci sia, oltre alla sicurezza del dato, anche una localizzazione fisica molto precisa.
Però vi rivolgete a settori particolari, che ne so, il settore della finanza, il settore della sanità, della ricerca avanzata, dove magari la proprietà intellettuale è fondamentale, o un po' a tutti? Perché mi verrebbe da dire, tutti dovrebbero mettere i dati in un posto sicuro, anche se io ho un'azienda che fa cose magari banali, però nulla è banale a sto mondo.
Bravissimo, guarda, ultimamente la domanda che faccio sempre è questa, perché mi viene sempre chiesto quali sono gli ambienti sensibili, no? Alla sicurezza del dato. Ogni volta cerco di fare un elenco e me ne scappa qualcuno, perché ogni giorno ne nasce uno, no? Quindi adesso io rispondo a questa domanda sempre con: ma quali sono i dati non sensibili oggi?
Il vostro prodotto lo definite Enterprise Solid State Drives, quindi SSD, cioè un disco allo stato solido, ma per il mondo enterprise, per il mondo delle imprese. Mi verrebbe da dire, il vostro è un prodotto artigianale, sartoriale, e costerà di più.
Allora, chiaramente noi come dire, applichiamo un premio al fatto che il prodotto sia più sicuro. Bisogna anche tenere conto però, da questo punto di vista, che a livello mondiale sono pochi i produttori di sistemi di storage. Quindi non dico che si sia in un regime di monopolio, ma sono sicuramente pochi produttori, che quindi finiscono per determinare quali sono i prezzi, e di fatto oggi rappresentano la barriera all'ingresso per tutta una serie di applicazioni enterprise, proprio perché dotarsi di un sistema di storage in casa può essere molto costoso. La soluzione di Avanedi è sicuramente competitiva da questo punto di vista.
Senti, in questo mondo uno potrebbe rispondere al racconto che stiamo facendo di questa tecnologia dicendo: ma tanto chi se ne frega, io metto tutti i miei dati in cloud e ho risolto i problemi.
Sì, questo è un approccio.
Stai un po' sorridendo.
È un approccio molto comune. Poi, se si vanno a vedere i dati veri, quindi questa è la risposta che si sente di solito. Però, se andiamo a vedere il coefficiente di penetrazione del cloud, soprattutto nel settore delle imprese, sicuramente il coefficiente di penetrazione è molto basso. La voglio un po' semplificare da questo punto di vista, diciamo che tendenzialmente le imprese non si fidano.
Senti, tornando alla parte hardware che mi sembra interessante, voi avete sede a Saronno, in provincia di Varese, sì. E quindi voi avete proprio una linea di produzione con macchine che producono proprio hardware.
In questo momento noi abbiamo un centro di progettazione, più correttamente, quindi abbiamo ingegneri che insomma progettano, ovviamente abbiamo i nostri laboratori e poi, come ti dicevo prima, la realizzazione fisica del componente viene fatto attraverso, diciamo, una serie di aziende che sono qui nell'Interland milanese.
Quindi fornitori che fanno... ecco, c'è ancora un... come dire, un ecosistema tecnologico che è in grado di produrre cose del genere, o avete fatto molta fatica?
No, devo dire che c'è e sono anche bravissimi, perché il nostro componente, adesso chi ci ascolta ovviamente non può vedere, però il nostro componente devo dire che è molto sofisticato, quindi il nostro SSD contiene tantissimi componenti, eppure è stato realizzato qui, perché le competenze sicuramente ci sono ancora e che molti credono che non ci siano.
E questo è interessante e importante anche per, diciamo, una riallocazione di risorse, di tecnologie, di competenze e di produzione di cui si discute tanto, ma insomma che si fatica a realizzare. Penso che l'Unione Europea debba un po' cambiare strategia in maniera più decisa rispetto a quanto fatto oggi. Interessante, quanti siete oggi?
Oggi 13, abbiamo 13 ingegneri che si occupano chiaramente della progettazione, poi abbiamo la parte amministrativa, quella che si occupa delle vendite.
Certo, quindi siete ancora una piccola startup, una piccola realtà, però quanto producete oggi, se si può dare un numero di produzione di SSD?
No, adesso dal punto di vista dei numeri questa è una cosa che insomma in questo momento teniamo ancora per noi, però vorrei sottolineare questo aspetto che penso sia importante poi per chi ci ascolta. In Europa si fa molta fatica, io ho cercato di impiantare qui sono riuscito a impiantare una startup high tech, ma la cosa simpatica è che il primo vero cliente che abbiamo trovato è un'azienda americana.
Fantastico. Rino Micheloni, grazie per essere stato con noi, amministratore delegato di Avan AD. A presto.
Grazie, a presto, grazie ancora.
Beh, a scanso di equivoci, non è che se vi beccate il ransomware, avere un SSD progettato con maggiore sicurezza a bordo vi mette al sicuro. Cioè, se cliccate sulla mail sbagliata e prendete un ransomware, un malware, qualsiasi cosa, in quel momento poi insomma la rete si infetta e quindi anche su quell'hard disk finisce il malware. Però l'hard disk esposto in rete può costituire un'ulteriore finestra d'attacco, e quindi se uno chiude anche questa finestra, diciamo che i cattivi stanno fuori, comunque è più facile farli star fuori. E direi anche che la soluzione di cui abbiamo parlato va valutata caso per caso da chi si occupa di cyber security in azienda, e come diceva anche il nostro ospite, soprattutto in aziende che hanno particolari esigenze di cyber security. Dunque, negli ultimi tempi una cosa che sto notando è che sono nate soluzioni e startup e soluzioni, le due cose spesso vanno assieme, che si rivolgono in modo particolare alle piccole e medie imprese, alle aziende che hanno più difficoltà nel processo di digitalizzazione, vuoi per mancanza di competenze, vuoi per mancanza di persone, vuoi per mancanza di tempo, anche questa è una componente importante, e molte di queste soluzioni servono proprio per aiutare le aziende a diventare più efficienti, insomma fare un po' un salto in avanti. È ad esempio il caso di un software per aiutare le aziende nella gestione finanziaria, ma non solo. Per questo saluto Mattia Montepara, cofondatore e amministratore delegato di Sibyl. Grazie di essere con noi, benvenuto a 2024.
Ciao Enrico e un saluto agli ascoltatori.
E allora Mattia, di che cosa vi occupate e a chi vi rivolgete?
Il nostro cliente tipo è un cliente con 20-25 dipendenti in media, ed è un cliente che lavora principalmente in settori come la ristorazione, come l'ospitalità, società di costruzioni, società di consulenza. E i nostri clienti appunto utilizzano Sibyl innanzitutto per fare chiarezza perché gestiscono questi pezzi molto importanti delle proprie aziende con strumenti a trazione manuale, principalmente Excel, e quindi investono grandi quantità di tempo in processi che, ecco, possono essere molto migliorati grazie alla tecnologia. E Sibyl esiste per questo.
E a che tipo di processi fai riferimento?
I processi che lavorano che sono affrontati con Sibyl sono i processi di controllo finanziario, quindi sapere, essere in grado di controllare, monitorare, prevedere i flussi di denaro a cui si farà fronte. Quanto ho speso lo scorso mese, quanto spenderò questo mese, perché ho speso più del previsto lo scorso mese e se riesco appunto a prevedere quanto dovrò considerare come spesa dei mesi a venire. Oppure ancora gestione di scadenze di pagamento. Tutte attività che oggi sono, come dicevo prima, principalmente svolte manualmente e che noi cerchiamo di automatizzare e di velocizzare.
Quindi diciamo una gestione, mi verrebbe da dire, moderna di una parte importante dell'azienda che effettivamente, come tu dicevi, viene fatta molto spesso a mano, nel senso che certo c'è magari un software, però senza automatismi, senza tanta intelligenza. Ma come pensate di riuscire a convincere aziende che magari sono digitalmente non così moderne a passare da una modalità con un software, ad esempio tu facevi riferimento ad Excel, ad un software as a service, quindi un servizio anche culturalmente diverso?
Guarda, ti dirò, in questa fase, e in questa fase intendo in questa fase iniziale dell'azienda, l'azienda esiste da 2 anni e mezzo, ok? Quindi in questa fase iniziale dell'azienda siamo ancora in una fase in cui stiamo servendo i cosiddetti early adopter, cioè quelle aziende che prima delle altre statisticamente adottano nuove tecnologie. Quindi ci stiamo noi stessi sorprendendo di quanto questi imprenditori sono alla ricerca, anche con urgenza, di soluzioni come la nostra.
Quindi di fatto la domanda esiste senza tanto sollecitarla, quello che ci stai dicendo.
In questa fase sì, o meglio, diciamo che noi comunque la sollecitiamo.
Ah, certo, cioè sì,
però nel momento in cui riusciamo a prendere l'attenzione di un potenziale cliente, poi ecco, il messaggio viene recepito molto velocemente.
Ok, sì, non dovete far troppa fatica a convincerli. Ma sul mercato esistono tanti software che sono dedicati al mondo aziendale e che diciamo si occupano anche di questa parte finanziaria delle imprese. Secondo voi, quindi, che cosa manca sul mercato tra le offerte e le proposte che ci sono oggi?
Questo è un mercato che vede nell'Italia, rispetto ad altre nazioni europee anche più grandi, quindi pensiamo alla Francia, alla Germania e anche a pari come la Spagna, magari nazioni anche più piccole come il Portogallo, la Grecia. Ecco, l'Italia ha la grande peculiarità della fatturazione elettronica. Dal 2019 in Italia è obbligatoria per tutte le aziende, la fatturazione elettronica è obbligatoria. Questo ha digitalizzato i processi, parte dei processi contabili delle aziende italiane, e quindi è stato un bel volano per la diffusione di strumenti digitali per gestire l'azienda. Quindi questo è un fattore estremamente positivo, ma fino ad oggi, l'innovazione e la gestione di questi processi in azienda è stato appannaggio di grandi operatori del mercato, molto noti, che sono sul mercato magari da 45, 30, 20 anni, ok? E quindi la novità, la ventata di novità a cui ambisce Sibyl è un po' il consentire di fare queste cose meglio di come sono possibili di fare adesso.
Senti, dal punto di vista tecnologico, si tratta di un software erogato via internet. Quali sono le peculiarità, le caratteristiche tecnologiche di un prodotto di questo tipo? O di fatto stiamo parlando di qualcosa di abbastanza semplice, dove la cosa difficile è, diciamo, disegnare il percorso e l'interazione che le aziende hanno con il prodotto?
Allora, noi diciamo sempre che alla base della piattaforma c'è l'aggregazione del dato, ok? Prima di qualunque cosa, Sybil aiuta ad avere tutti i dati finanziari e contabili in un unico posto, sempre aggiornati, automaticamente aggiornati, ok? Quindi noi aiutiamo le aziende che hanno magari 2, 3, 4 conti con 4 banche diverse ad avere questi dati in un unico luogo, sempre aggiornati. E allo stesso tempo colleghiamo sempre sulla piattaforma i dati contabili. Quindi noi siamo un intermediario accreditato presso l'Agenzia delle Entrate e quindi riusciamo a dare ai nostri clienti le informazioni sulle fatture attive e passive e sui corrispettivi che queste hanno, sempre in modo aggiornato sulla piattaforma. E in ultimo, ecco, con la nostra tecnologia semplifichiamo i processi di riconciliazione e di interazione con il commercialista.
Perfetto. Mi viene in mente un termine che adesso non va più di moda, ma il concetto penso che sia rimasto immutato, la business intelligence, usare i dati per prendere decisioni basate sui dati, cosa che ci diciamo da 20 anni, ma in molti casi, in molte aziende, fatica ad accadere. Ci fai un esempio di tipo di informazioni che un'azienda può avere utilizzando un software come il vostro rispetto alla, diciamo, vecchia maniera, cose che sarebbero impossibili con un semplice foglio Excel?
Assolutamente. Allora, innanzitutto noi abbiamo un processo di vendita che ci vede lavorare con il cliente in fasi iniziali, ecco, quindi dalle prime interazioni già mettiamo in mano dei nostri clienti potenziali il nostro prodotto. E quando lo facciamo insieme, lo facciamo tendenzialmente in videochiamata, ci sono questi momenti topici in cui, per esempio, il cliente con noi in chiamata realizza che, ad esempio, ha magari 10-15 fatture che non ha ancora incassato, che pensava di aver incassato, ok? Quindi non dobbiamo ricorrere a esempi troppo complessi o articolati, ma...
Sì, sono le cose più semplici a volte che sfuggono.
Sono le cose più semplici, esatto.
Le vostre soluzioni sono facilmente adattabili ad altri paesi o no? E quindi per il momento vi concentrate sull'Italia e quello è il vostro punto di riferimento?
Al momento l'Italia è il nostro mercato di riferimento. L'Europa continentale è caratterizzata da regolamentazioni locali, nazionali, in materia fiscale molto articolate, e quindi noi ad oggi e per il futuro prossimo ci concentreremo soltanto sull'Italia. Io vedo grande opportunità di consolidamento nel futuro in questo mercato. Il nostro obiettivo dichiarato da sempre, da quando esistiamo, è diventare in questo segmento il punto di riferimento per l'Italia.
Per consolidamento intendi aziende come la vostra, cioè che erogano servizi che si andranno a fondere, oppure i grandi acquistano i piccoli, cose del genere?
Sì, confermo. Abbiamo pari in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia. Pensare di internazionalizzare, considerando le complessità locali, è molto ambizioso e richiede enormi risorse. Il mio punto di vista è molto più spostato verso, esatto, operazioni di consolidamento.
Ti ringrazio per essere stato con noi, Mattia Montepara, uno dei fondatori di Sybil, nonché l'amministratore delegato. Grazie, a presto e buon lavoro.
Grazie mille, Enrico.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana, scriveteci a 2024@radio24.it. Anche le vostre idee su che cosa dovrà essere diventare 2024 a partire dall'eventuale cambio del nome per il prossimo anno, dal 2025, o per qualsiasi altra cosa. Vi ricordo anche il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale. Ci sono 10 puntate, le trovate online sul nostro sito internet o anche su tutte le piattaforme. Allora, a proposito di piattaforme, alcuni ascoltatori ci hanno scritto giustamente perché dopo che Google ha deciso di chiudere Google Podcast, di far passare tutti i podcast a YouTube Music, trasferire tutti i podcast a YouTube Music, ci sono stati vari problemi che sono prevalentemente, secondo noi, problemi di Google, e comunque la nostra scelta attualmente è quella di non distribuire i nostri podcast attraverso YouTube Music per tutta una serie di motivazioni che potrebbero essere molto lunghe. Ne scelgo una, forse la più evidente, che YouTube Music non ci permette di inserire pubblicità. Lo facciamo ogni tanto all'inizio e alla fine dei nostri podcast, di qualcosa dobbiamo pure vivere, e pensiamo insomma che sia anche un inserimento pubblicitario molto leggero, molto poco invasivo, però in quel caso non ci è permesso. Quindi la decisione del gruppo 24 ore è quella di non distribuire i podcast su YouTube Music. Magari qualcosa si trova ancora, perché nel passaggio da Google Podcast a YouTube c'è stato un po' di caos, però mi risulta che 2024 non sia più disponibile. Poi ci sono anche tutta una serie di altre logiche e altri problemi che sono stati attentamente valutati, soppesati, ci sono stati dialoghi anche con Google, quindi questa è la decisione che è stata presa. Non so se ci saranno dei cambiamenti in futuro, però attualmente vi consigliamo di utilizzare altre piattaforme, a partire da Spotify, Apple Podcast, tutte le altre su Android, ce ne sono veramente tantissime. Vi ringrazio e ci risentiamo la prossima settimana in una nuova puntata.